Nella scorsa puntata, parlando della teoria freudiana della rimozione come causa necessaria delle nevrosi, abbiamo nominato più volte il termine inconscio, dando per assodato che questo termine sia largamente compreso nella sua varietà di significati. Va detto che molte persone attribuiscono l'invenzione del concetto di inconscio, nonché della parola inconscio, proprio a Sigmund Freud, una pretesa che Freud non ha mai avuto. Freud conosceva troppo bene la storia della letteratura e della filosofia occidentale per appropriarsi di questo termine. Non vi è dubbio, però, che dobbiamo a Freud la popolarizzazione di questa parola, di questo concetto e il suo entrare nell'uso comune, dove ha assunto significati molto vari e quasi slabbrati, diciamo così. Nella slide numero 291 si comincia una brevissima ricognizione storica del significato di inconscio, in modo che possiamo sapere di cosa parla Freud e di cosa parlano gli altri quando usano questo termine. Il termine inconscio, inteso come sostantivo, l'inconscio, fu coniato nella prima metà dell'Ottocento dal filosofo tedesco Friedrich Schelling, un allievo di Kant e collega di Hegel, idealista tedesco, assieme a Fichte e a Hegel. A partire dalla fine dell'Ottocento il termine viene largamente usato da Sigmund Freud e grazie al successo della psicoanalisi freudiana entra nel linguaggio comune. In termini molto generali potremmo dire che l'inconscio è costituito dall'insieme dei processi e contenuti mentali di un individuo di cui egli non è consapevole. Tali processi possono essere di natura emotiva oppure cognitiva. Definizione che mi soddisfa ancora adesso, dopo qualche tempo che l'ho scritta, perché quello che colpisce in questa definizione è la possibilità di contenuti mentali, sottolineo mentali, di un individuo di cui egli non è consapevole. Possiamo avere contenuti mentali di cui non siamo consapevoli. Questo non è un'idea facile da accettare, perché di solito si tende a pensare che ciò che è nella nostra mente ci appare, che noi esseri umani, qualunque individuo, ha un accesso privilegiato alla sua mente. Per cui è difficile accettare questa idea, infatti non tutti l'hanno accettata. I contenuti mentali, di cui potremmo non essere consapevoli, se accettiamo l'idea di inconscio, possono essere di natura emotiva oppure cognitiva. Potremmo avere conoscenze inconsapevoli oppure emozioni inconsapevoli. Io potrei conoscere l'intera geometria euclidea senza esserne consapevole. Oppure potrei odiare Tizio consapevolmente, ma amarlo inconsapevolmente. Guardate, questa idea non è così pazzesca o così strepitosa, non è nemmeno inedita. Platone mise in bocca a Socrate, in un dialogo che è il Menone, un dialogo tra uno schiavo e Socrate, nel quale lo schiavo, passo dopo passo, rispondendo alle domande di Socrate, ricorda il teorema di Pitagora. Usa questa espressione Platone. Perché un tempo, a suo avviso, l'anima umana, prima della nostra nascita, prima che l'anima fosse incarcerata nel corpo, aveva frequentato l'iperuranio delle idee e aveva visto la verità del teorema di Pitagora, dunque la si poteva fare la si poteva rimettere in contatto con quel teorema, si poteva fare ricordare alla persona il teorema dimenticato. E il dialogo platonico mirava proprio a questo, la maieutica era un'arte ostetica. Non credo di dirvi qualcosa di sorprendente. Molti di voi avranno avuto un campanellino che suonava nella mente quando si vedeva Freud al lettino del paziente che cercava di fargli ricordare delle cose dimenticate. E questa cosa qua l'abbiamo già sentita, tutti noi, alle superiori. Socrate ti faceva ricordare dei contenuti cognitivi che tu avevi dimenticato. Per cui il dialogo filosofico aveva carattere piuttosto simile al dialogo psicoanalitico, salvo che la dimenticanza del teorema di Pitagora ti aveva reso un ignorante in geometria, ma non un nevrotico. Era un contenuto cognitivo che tu avevi dimenticato. Comunque, sia quel che sia, vi è almeno un grande studioso, di cui vi farei il nome se lo ricordassi in questo momento, che ha scritto un libro intitolato Platone e Freud, per sottolineare alcune grandi somiglianze e anche differenze tra questi due modi di dialogare. Dunque, potremmo distinguere tra inconscio emotivo, hai dimenticato il trauma, e inconscio cognitivo. Hai dimenticato il teorema di Pitagora, semmai l'hai saputo. Oggi tutti e due i due tipi di inconscio hanno una certa popolarità tra gli psicologi, tra gli psicoanalisti da un lato e gli psicologi cognitivi dall'altro. Il primo, l'inconscio emotivo, comprende desideri, motivazioni, fobie, istinti inconsci come l'istinto di morte, tua o dell'altro, ma il secondo, l'inconscio cognitivo, comprende delle abilità automatiche, delle percezioni subliminali dei processi di pensiero inconsci. Se leggete I persuasori occulti di Vance Packard, scritto alla fine degli anni 50, addirittura si pensava già allora che esistesse una pubblicità subliminale. Tu mostravi ogni minuto un fotogramma di un millesimo di secondo con delle arachidi, e poi la gente all'uscita dal cinema aveva un certo desiderio di mangiare delle arachidi. Chiedeva la cassa oppure usciva. Ecco, non è il teorema di Pitagora, sono percezioni che in qualche modo sono entrate nella tua mente, ma a livelli più bassi, quelli subliminali, al di sotto del limite sublime della coscienza. Anche molte abilità che tipiche della vita di ogni giorno sono automatiche. Noi ci leghiamo le scarpe, abbottoniamo, andiamo in bicicletta. Anche dopo anni che non andiamo più in bicicletta, riprendiamo la bicicletta e andiamo. E così anche nuotare. Butti in acqua uno che da 20 anni non andava in piscina per paura del cloro, nuota. Se sapeva nuotare, nuota ancora. Ma allora vuol dire che ci sono delle conoscenze, un saper fare le cose che non sono consapevoli, che addirittura non sapremmo descrivere, ma le abbiamo. Possiamo dunque definire queste abilità inconsapevoli. Ora, qual è il punto fondamentale nello studiare questa zona inconscia, se esiste, della mente umana? Il punto fondamentale, l'obiettivo di questo studio è quello di capire come i processi inconsci di un individuo interagiscono con la sua coscienza e con il suo comportamento. È proprio il caso delle nevrosi, soprattutto se Freud ha ragione. Perché in quel caso l'inconscio, ciò che è finito dentro l'inconscio, sotto forma di ricordo, beh, interagisce appunto con il comportamento in quanto crea sintomi nevrotici. Freud si attribuisce il merito di aver introdotto l'inconscio nella psicologia, ma non ne rivendica la scoperta e osserva, come dico nella slide 293, che diversi poeti e filosofi, a partire dall'antica Grecia, si erano resi conto della sua esistenza. Va bene, qui Platone non vi sorprende perché ne ho già parlato, però si introduce il termine anamnesi. L'anamnesi, che si ottiene attraverso opportune forme di dialogo, cioè la maieutica, quando il filosofo stetico tira fuori dalla tua anima il bambino che vi era nascosto, non lo crea lui, lo tira fuori. Lo stetica non crea il bambino, però lo estrae dal corpo della madre. E così con la maieutica, l'arte ostetica del filosofo, si estrae la verità dal paziente, la verità su cose importanti di carattere cognitivo, come la matematica. E si ottiene l'anamnesi, vale a dire il recupero della conoscenza dimenticata. L'anamnesi, voi come diciamo, possibili psicologi clinici dovete saperlo, è anche il tipo di colloquio che un medico o uno psicologo ha col paziente la prima volta che il paziente va da lui e gli domanda: cosa è venuto a fare qui? Come mai si è rivolto a me? Il paziente gli racconta perché sta male, dove è male, quali sono i suoi incubi e così via. Questa è l'anamnesi, ma gli racconta cose che ricorda, cose consce. Era un po' diverso il senso platonico, ma la parola ha avuto successo. In età moderna, a partire dal 500-600, l'idea che la psiche abbia una dimensione inconscia trova sia tenaci avversari come René Descartes, noto in Italia come Cartesio, e anche convinti sostenitori come Leibniz, di cui abbiamo già avuto modo di parlare per le sue numerose idee su tutto, dai mondi possibili alla probabilità. Cartesio ritiene che il pensiero sia sinonimo di coscienza. Pensare X vuol dire essere coscienti di X. Per lui era autocontraddittorio, logicamente impossibile ammettere l'esistenza di pensieri inconsci, è come ammettere l'esistenza di un buio molto luminoso o di una luce tetra, difficile, o un silenzio rumoroso. Come può esserci, si chiedeva Cartesio, un pensiero inconscio, quando la definizione di pensiero è proprio quella di un'attività mentale cosciente, la res cogitas pensa. Io penso, dunque sono, diceva Cartesio. Non diceva che io ho dei contenuti inconsci, dunque sono. Non avrebbe potuto basare la sua famosa prova della mia esistenza individuale sull'inconscio. La basava sul fatto che ho almeno un pensiero, quello che penso. Leibniz, invece, rovescia le carte in tavola e sostiene che gli esseri umani non hanno solo pensieri coscienti, ma anche percezioni inconsce, cioè pensieri di cui non sono consapevole. Per lui non è autocontraddittorio. E addirittura Leibniz si spingeva ad affermare che non esiste nessuna realtà priva di pensiero, e quindi un sasso ha forme rudimentali di pensiero, vale a dire di percezioni inconsce. Poi, mano a mano che si evolve, per così dire, si arriva a essere sempre più complessi, le attività pensanti diventano sempre più consapevoli, ma persiste una zona inconscia anche negli esseri umani, come poi facesse a dirlo, non è affar nostro. Noi stiamo semplicemente ripercorrendo le tappe di sviluppo di un'idea, e poi arrivarono Schopenhauer e Nietzsche, e lì l'inconscio viene invitato in società, diventa un protagonista della scena filosofica, dell'interpretazione del mondo. Schopenhauer addirittura sostiene che l'esistenza degli esseri umani e dell'intero universo è dominata da un principio inconscio costituito dalla volontà di vivere, vogliono tutti vivere. La gazzella che fugge e il leone che la rincorre, e uno dei due vivrà e porterà a casa qualcosa per i figli, l'altro morirà. Una volontà di vivere che non può essere consapevole. Il leone non sa che rincorre la gazzella perché vuole vivere. Ma questa volontà di vivere, secondo Schopenhauer, investe tutti gli esseri dell'universo, e qua naturalmente non è facile seguirlo. Pensare che l'elettrone abbia voglia di vivere, nel senso che voglia mantenere la sua esistenza, è una cosa un po' difficile. Questa volontà di vivere di Schopenhauer passa a Nietzsche, dove assume come sempre vesti esagerate e apocalittiche, perché Nietzsche era allievo di Schopenhauer in un certo senso, lo ammirava molto all'inizio e poi, come tutte le persone che ammirate da Nietzsche, lo butta nella spazzatura, fece la stessa cosa con Wagner, con Dostoevsky. E secondo Nietzsche tutte le azioni umane, anche quelle comunemente ritenute disinteressate, traggono origine da una pulsione inconscia, cioè dalla volontà di potenza. Ma come? Anche le azioni più dolci, più buone? Eh sì, io ti faccio del bene affinché tu ti senta per sempre grato, facendoti del bene io ti rendo in un certo senso mio schiavo, diceva Mark Twain. La gratitudine è una brutta cosa perché non si finisce mai di sdebitarsi di pagare. Quindi la volontà di vivere per Nietzsche diventa volontà di potenza. Vivo a tuo discapito. E questa brama spiega anche ciò che vi è di buono, di apparentemente buono, morale, giusto, la morale cristiana, il senso di giustizia che nasce dall'invidia e dal risentimento. Sì, ma con Nietzsche siamo davvero in un certo senso alle soglie di Freud, perché tutte le cose buone della nostra mente hanno motivazioni inconsce che sono un po' meno buone. Ecco perché vennero chiamati assieme a Marx maestri del sospetto, come ho già avuto modo di dire. Poi, se volete approfondire i rapporti tra Nietzsche e Freud e la scuola psicoanalitica, beh, allora la figura di riferimento è Lou Salomé, che fu amante di Nietzsche e anche poi molto vicina a Freud, e fu una specie di femmina fatale che faceva innamorare di sé artisti, filosofi e psicoanalisti. E così faceva, rendeva più lieto il clima anche sentimentale di Vienna. Ma su questo ci interrompiamo qua per rivederci tra pochi minuti o alla prossima lezione.